Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.
Viaggio nel cinema che ha frequentato Dante Spinotti, illuminandolo a partire dai paesaggi meravigliosi di questo film, L'ultimo dei Moicani di Michael Mann, film del 1992.
Ti occupi di scienza penitenziaria?
Hai intenzione di tornarci? Sai, ne ho conosciuti alcuni che facevano qualche cazzata apposta per farsi ribeccare. E tu?
Devi aver conosciuto proprio i più stupidi.
Ah, ne ho conosciuti tanti.
Mi ci vedi a rapinare un negozio di liquori con scritto in fronte arrestatemi, sono un perdente?
No, in effetti no.
Bravo. Non tornerò mai in prigione.
Allora è meglio che tu cambi lavoro.
È quello che mi riesce meglio. Organizzare colpi. A te quello che riesce meglio, cercare di fermare gente come me.
Insomma, una vita regolata non ti piacerebbe.
Quale sarebbe? Il barbecue e la partita in televisione?
Già.
Ed è questa vita regolata quella che fai?
Che faccio? No, la mia vita. No, la mia vita è un disastro assoluto. Ho una figliastra incasinata come poche. Per il suo vero padre, che grazie a Dio è un gran coglione. Ho una moglie, la madre. Ma ormai siamo in rotta, un matrimonio irrecuperabile, il mio terzo. E questo perché passo tutto il mio tempo a dare la caccia a quelli che fanno il tuo lavoro. Ecco la mia vita.
Tenete a mente queste due voci, sono Giancarlo Giannini e Ferruccio Amendola, che doppiano gli attori Al Pacino e Robert De Niro. Torniamo a Dante Spinotti, direttore della fotografia, importante sia per il cinema italiano che per quello americano, e che ci aiuta a scoprire dietro le quinte dei diversi set che ha frequentato, da Sergio Citti a Michael Mann, Lina Wertmüller, Ermanno Olmi, Gary Marshall, Barry Levinson, Roberto Benigni, Sam Raimi, Liliana Cavani, Cristina Comencini. Con Michael Mann, Dante Spinotti ha collaborato da Manhunter, Frammenti di un omicidio nel 1986, all'Ultimo dei Moicani nel 1992, o Insider, Dietro la verità nel 1999 e Nemico pubblico nel 2009. Pensate per esempio cosa significhi lavorare con Robert De Niro e Al Pacino insieme per la prima volta e in un'unica scena in un film come It di Michael Mann, e che, come ci spiega Dante Spinotti, è stato girato in più di 50 location diverse nella città di Los Angeles.
Una volta uno mi ha detto: non fare entrare nella tua vita niente da cui tu non possa sganciarti in 30 secondi netti se senti puzza di sbirri dietro l'angolo. Se tu sei sempre presso a me e dove vado io vai anche tu, beh, come pretendi di tenerti una moglie?
Questa è una bella domanda. Tu invece sei un monaco.
Ce l'ho una donna.
E che le racconti?
Che faccio il rappresentante.
Quindi se dovessi vedere me arrivare da quell'angolo, abbandoneresti la tua donna, senza neanche salutarla.
Rientra nella disciplina.
È un po' superficiale, no?
Sì, può darsi che lo sia. O l'accettiamo, tanto vale che cambiamo mestiere.
Io non saprei che altro fare.
Il film Heat, ma sai, il film Heat per me sicuramente è uno dei miei film più importanti, se non forse il più bel film a cui ho lavorato, il più completo, il più complesso, il più difficile. È intanto un film di Michael Mann. È un film di Michael Mann, si svolge interamente a Los Angeles, quindi la ricerca di ambienti di Los Angeles dove girare il film è stato uno degli aspetti assolutamente chiave. Ed è un film che ha, mi pare, 55 o 60 diverse locazioni in Los Angeles, quindi gli spostamenti continui erano una chiave di volte. Io mi ricordo che a volte io lasciavo un set, andavo, magari mi spostavo di qualche decina di chilometri, andavo sul prossimo set dopo a sistemare le luci, a preparare delle inquadrature o a preparare delle automobili illuminate per poter girare le scene. Spesso avevamo 2 o 3 automobili per fare una scena sola, nel senso che si preparava un'automobile per l'inquadratura verso di lei, se ne preparava un'altra per l'inquadratura verso di lui, che in questo caso era De Niro, e magari una terza per l'inquadratura di tutti e due assieme. Sì, in questo senso era molto interessante, estremamente laborioso. Cioè, quando tu hai in un film una 60-55 complesse locazioni, è difficile avere il controllo su di tutto. Quindi poi abbiamo dovuto girare il finale in un aeroporto, quindi abbiamo dovuto aspettare che finisse il traffico aereo, almeno un certo tipo di traffico aereo. Abbiamo fatto un paio di atterraggi, girato durante un paio di atterraggi, ma se no giravamo durante la notte, e quindi questo ti pone dei limiti, non riesci a controllare tutto. Il poter fare una versione digitale aggiornata, ricontrollando i colori, le ombre, schiarendo magari certe zone d'ombra, rimettendo a posto certe cose, secondo me ha migliorato anche il film. È abbastanza interessante, perché ci fu una serata all'Academy, una serata su questo film, con Michael Mann, De Niro, Pacino, un gruppo di attori che non finiva più, e poi salimmo anche noi a fare un dibattito con l'Academy assolutamente gremita di spettatori, che applaudivano addirittura prima, durante la scena, perché conoscevano la scena, quindi applaudivano proprio per entusiasmo. E siccome il dibattito era tenuto da Chris Nolan, che è un fanatico della pellicola tradizionale, la pellicola fotochimica, io dissi una cosa chiaramente provocatoria nei suoi confronti, dicendo: ma dico, secondo me il film che ha avuto questo passaggio attraverso la tecnologia digitale adesso è meglio come il film. Anche Chris Nolan si è girato per esempio e ha detto: I beg your pardon. E no, quindi c'è stato un minimo di scambio di opinione sul confronto tra tecnologia digitale e fotochimica.
'95 Heat, la sfida, con Al Pacino e Robert De Niro. Questa è la colonna sonora a cura di Elliot Goldenthal, la sua orchestra. Restiamo al rapporto tra Dante Spinotti e Michael Mann e film girati insieme.
Usi ancora lo stesso atroce profumo che usavi al processo 3 anni fa?
Sì, me lo regalano ogni Natale.
Ah, hai ricevuto i miei auguri?
Li ho avuti, grazie.
E come sta l'agente Stewart? Quello che per primo entrò nella mia cantina.
Sta bene.
Ho sentito che ha turbe psichiche. E tu hai problemi, Will?
No.
Già, certo che no. Sono contento di vederti. Mi fanno visita solo psichiatri di sperdute università di provincia. Mi esaminano. Gente di secondo ordine.
Ho letto il suo articolo su Clinica Psichiatrica a proposito della criptoschizofrenia dei chirurghi. Ah. Molto interessante. Anche per un profano come me. Mi serve il suo aiuto, dottor Lecter.
Non immaginavo.
Per i casi di Atlanta e Birmingham.
Ah, sì.
Ne sa qualcosa?
Dai giornali. Però non ho ritagliato gli articoli. Non vorrei che pensassero che mi soffermo su qualcosa di morboso.
Dante Spinotti ha lavorato con Michael Mann per la prima volta sul set di Manhunter, Frammenti di un omicidio, 1986, e questo è il film in cui appare per la prima volta il personaggio dello psichiatra antropofago Hannibal Lecter, che qui però si chiama Lector e che poi sarà reso famoso nel successivo Il silenzio degli innocenti.
Tu vuoi sapere con quale criterio sceglie le sue vittime?
Pensavo che ne avessi un'idea.
Ma perché dovrei dirtelo?
Perché le mostrerò la documentazione. E c'è un'altra ragione.
Quale sarebbe?
Non è curioso di sapere se lei è più furbo di quello che cerchiamo?
Stai scherzando? Tu sei più furbo di me, visto che mi hai preso.
No, non sono più furbo di lei.
E allora come hai fatto a prendermi?
Lei era svantaggiata.
In che senso?
Lei è pazzo.
Sei tutto abbronzato. Hai le mani ruvide. Non sembrano più delle mani da poliziotto. E il profumo che metti è quello dei bambini con la bottiglietta a forma d'orsacchiotto. Non sperare di convincermi stimolando la mia vanità intellettuale.
Io non spero proprio niente. Dovrà essere lei a decidere. Se ne sta già occupando il dottor Bloom, che è il migliore.
Hai la documentazione?
Sì.
Ci sono foto?
Sì.
Lasciamelo, potrei anche darci un'occhiata?
No.
Tu sogni spesso, Will.
Addio, dottor Lecter.
Strano, non hai minacciato di farmi portare via i libri. Fammi vedere la documentazione, ti dirò cosa ne penso.
Questo era ancora un momento del dialogo di Manhunter, come dicevamo, Jonathan Demme nel 1991 col Silenzio degli Innocenti, Anthony Hopkins e Jodie Foster ne fa un film che lo rende celeberrimo. Invece qui era il 1986 e il bagaglio cinematografico di Dante Spinotti era tutto italiano. Fino ad ora aveva illuminato i film di Sergio Citti, Luciano De Crescenzo, Lina Wertmüller, Liliana Cavani, Gabriele Salvatores, insomma cinema di un certo livello, ma decisamente più casereccio rispetto alle timetable hollywoodiane.
In Italia gli inglesi sono i milanesi, stanno qua.
Professore, a proposito di milanesi, è arrivato l'inquilino del quarto piano. È milanese. Mi ha detto Don Armando che deve essere il direttore dell'Alfa Sud. Con decenza parlante si chiama Cazzaniga. Ma lo dico io, tu tieni pure una figlia femmina, signorina, e non ti cambi il cognome. Ma voi vi immaginate questa povera ragazza che va là, si presenta in società e dice: piacere, Cazzaniga.
Così parlò Bellavista, Luciano De Crescenzo, ma torniamo al rapporto tra Dante Spinotti e Michael Mann con la voce di Dante Spinotti.
Ma sai, io sono molto grato a Michael Mann, intanto perché è uno straordinario, un grandissimo regista. Io trovo che la frase di Umberto Eco sia molto importante quando dice che non puoi chiamare nessuna espressione arte a meno che non siano cambiati i termini e gli elementi di comunicazione che tu hai con chi fruisce di questa opera d'arte, nel caso del film lo spettatore. In questo senso Michael Mann è importante perché Michael rinnova sempre i suoi strumenti di linguaggio, questo rende lavorare con lui grande, molto molto affascinante. È sempre una deep immersion nei temi che tratta. Lavorare con me e con Michael Mann, io ho avuto due esperienze. Sono andato a Roma e ho cominciato a lavorare con Sergio Citti, che veniva dal profondo rosso della periferia romana, e quindi ho dovuto subito trovarmi a confrontarmi con una realtà abbastanza complicata. Con Dino De Laurentiis, che mi ha dato questa straordinaria occasione di lavorare con Michael Mann, sul set Michael esige che tutti la debbano, o lo capiscono o non si può lavorare, cioè o capisci cosa in mente, che già è un dato importante per noi collaboratori, dobbiamo capire cosa ha in mente un regista. Possiamo anche cambiare la sua idea e proporgli qualcosa di interamente nuovo, purché si capisca qual è la sua idea. È stato con il suo film per 2 anni a prepararlo, a scriverlo, a pensarlo, quindi un film può solo funzionare se funziona con l'idea del regista. Michael ha un suo modo di vedere il fare cinema e quindi bisogna capire le sue intenzioni per poter lavorare con lui. Detto questo, per me è stato sempre entusiasmante lavorare con Michael Mann, perché forse il suo tipo di cinema era anche dentro di me in qualche modo, quindi iniziare con lui dopo anni di Rai e di altre esperienze diventò proprio arrivare a un culmine di espressione di scienza cinematografica. Io credo dopo 5 film con Michael Mann, ecco perché poi tutti mi cercavano, perché ero in grado di passare qualche suggerimento.
Bastava suggerimenti, ma intervallava i film di Michael Mann e i grandi film di Hollywood che ha illuminato con film italiani. Ha lavorato con Roberto Benigni in Pinocchio, ha lavorato con Cristina Comencini qualche anno dopo, è ritornato a lavorare con Ermanno Olmi. Però torniamo ad ascoltare Così parlò Bellavista e poi il minestrone che ha citato. Poi vi spiego cos'è il minestrone.
Guagliù, questo è il bene e questo è il male. Il bene è il dubbio. Quando voi incontrate una persona che ha dei dubbi, state tranquilli, vuol dire che è una brava persona, vuol dire che è democratico, che è tollerante. Quando invece incontrate questi qui, quelli che hanno le certezze, la fede incrollabile, e allora state d'accordo. Vi dovete mettere paura, perché ricordatevi quello che vi dico, la fede è violenza, la fede in qualsiasi cosa è sempre violenza. Gli uomini invece, gli uomini si dividono in uomini d'amore e uomini di libertà, a secondo se preferiscono vivere abbracciati l'uno con l'altro oppure preferiscono vivere da soli per non essere scocciati.
Professore, io sono un uomo d'amore.
Bravo.
E invece il minestrone è un film di Sergio Citti del 1981 che era stato presentato alla Berlinale, alla 31esima edizione della Berlinale. Raccontava di Francesco e Giovannino, due vagabondi della periferia romana costretti a rovistare tra i rifiuti alla ricerca di cibo. E tra gli attori c'erano Roberto Benigni nei panni del maestro, Franco Citti, Ninetto Davoli, che erano Franco appunto e Giovannino, e poi c'era Fabio Traversa, c'era Giorgio Gaber, Olimpia Carlisi, Daria Nicolò, insomma un cast incredibile per questo film che di fatto non era proprio molto comico nonostante gli attori. Sentiamone un pezzetto.
E adesso? Il vento, il vento. Ma come fanno a far vento?
Porca, siamo in mezzo a una strada. E che si fa ora? Accidenta quel cane bastardo.
Non esce nemmeno Mandrake.
Cosa si fa?
Ecco, dimmi che il cane è nostro.
Ormai è troppo tardi.
Volete un digestivo?
Sì, no, no. È tutto così buono che è un peccato digerirlo subito.
Nel 1985 Dante Spinotti illumina e fa la fotografia, dirige la fotografia del film interno berlinese di Liliana Cavani, che si svolge nel 1938 a Berlino, una storia d'amore tra la moglie di un alto funzionario del Ministero degli Esteri con una ragazza, Mitsuko, la affascinante figlia dell'ambasciatore nipponico, una storia d'amore che coinvolgerà però anche il marito, e tutto questo poi viene complicato dalla situazione politica della Germania nazista. La musica è di Pino Donaggio. Cambia musica e cambiano anche luci. Siamo negli anni 50 a Los Angeles per LA Confidential, il film di Curtis Hanson tratto dal romanzo di James Ellroy, tra gli attori Kevin Spacey, Russell Crowe, Kim Basinger, Danny DeVito. E tutto questo alternarsi di film tra Italia e Stati Uniti per Dante Spinotti poi in realtà ha una partenza differente. Nato e cresciuto in Friuli Venezia Giulia, nella zona di Tolmezzo, Dante Spinotti ha sempre avuto la passione della fotografia. Ha esordito con le fotografie sportive, più per divertimento che per mestiere, anche perché era proprio un bambino, fino a scoprire che quella tecnica poteva dare grandissime soddisfazioni. Dopo essere passato però da un'esperienza da microfonista in Africa con una troupe cinematografica tedesca.
Fin da bambino io amavo la fotografia, sviluppavo le pellicole sotto il letto, chiudevo le finestre, avevo una camera oscura, stampavo. Diventai il fotografo ufficiale della squadra di calcio dell'Endinara, provincia di Rovigo, quando avevo forse 12 anni. Le mie fotografie erano ingrandite dal fotografo del paese e messe esposte nelle vetrine dei bar, con sottoscritto foto Dante Spinotti. Quindi quello fu proprio l'inizio della mia carriera. Il secondo dato, aspetto fondamentale, è che a me non piaceva né il latino né il greco. Quindi al liceo Carducci di Milano io ho retto per 2 o 3 anni e i miei genitori poi si misero le mani nei capelli e dice: cosa facciamo con questo ragazzo? Insomma, dovetti ripetere la prima liceo classico. E quindi uscii dopo, mettiamo a gennaio, febbraio, marzo, non mi ricordo, dopo qualche mese dove si capiva che non c'era possibilità di andare avanti, e andai a finire nel Kenya dove c'era uno zio che faceva il mio mestiere, faceva uno di Udine, zio di Udine, Renato Spinotti, che faceva l'operatore, documentarista, regista in una società di Nairobi che si chiama East African Film Services. La mia prima straordinaria esperienza fu fare il microfonista in un film tedesco. Una cosa assolutamente eccezionale, essere spostati nel Kenya e piombare in mezzo a una troupe tedesca che beveva birra la sera dopo fine lavoro, in uno dei posti più belli del mondo, perché poi era il Mount Kenya Safari Club, era in mezzo all'Africa più bella, più tradizionale, più classica, quella degli animali, era del selvaggio. Così cominciai e dopo un anno di Kenya tornai in Italia, dopo un po' riuscì a entrare alla Rai Televisione, dopo un po' decisi di diventare libero professionista, lasciai la Rai e tentai la fortuna nel cinema di Roma. Da lì De Laurentiis, spostarsi in America e da lì diventare un po' uno che sono diventato un po' internazionale, cioè che avevo offerti di lavoro un po' in giro dappertutto.
The Quick and Dead è un film di Sam Raimi, 1995, sempre illuminato dal nostro Dante Spinotti, la musica, la colonna sonora di Alan Silvestri. Siamo nel 1878 nel West, Ellen arriva a Redemption in cerca di John Herod, spietato boss della città, che quando lei era una bambina le fece uccidere il padre, che allora era lo sceriffo della cittadina. Un po' un film di vendetta, si direbbe, no? Ellen è Sharon Stone, poi c'è Gene Hackman, c'è Russell Crowe e c'è Leonardo DiCaprio molto giovane. Un Leonardo DiCaprio che torna poi nel West con C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino. Ma si può chiedere a un direttore della fotografia con un'esperienza cinematografica così articolata tra l'Italia e gli Stati Uniti quale film porti nel cuore? No, non si può chiedere, ma sicuramente ci sono film che lasciano il segno più di altri per l'esperienza umana sul set. Curiosa quella con l'attrice Barbara Streisand, che lo chiamò nel 1996 per il suo film da regista L'amore a due facce.
Fare il cinema è di per sé una cosa divertente, scusami, devi riempire uno schermo con colori, luci, facce straordinarie di bellissime attrici e talentuosi e straordinari attori, paesaggi di solito estremamente interessanti, ma cosa vuoi di più dalla vita, insomma? Eccetto che c'è ovviamente una contropartita, che è la fatica fisica, cioè è molto competitivo, devi essere efficiente, essere veloce, non solo bravo, e lavori di giorno, di notte, e quindi qua e là qualche sonnifero devi usarlo, perché sennò non superi l'impatto. E quindi sono film che ricordi, per esempio ricordo con grande piacere sempre un film western fatto con Sam Raimi, si chiamava Pronti a morire, con Sharon Stone, The Quick and the Dead, con Gene Hackman, Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, che era i suoi primissimi film, un giovanissimo DiCaprio che è diventato poi, che lo sappiamo, una star. Chi altri c'era? C'era un sacco di attori simpatici e bravi. Eravamo nel mezzo dell'Arizona, in un villaggio alla Sergio Leone, per dire, no? Western. Il film, in effetti, aveva molti riferimenti al cinema di Leone. Per esempio quello. Poi girare Pinocchio con Roberto Benigni è stata una cosa di una divertente, una felicità unica. Sai, ogni film ha un suo ricordo con piacere, anche un film con Barbara Streisand, dove a un certo punto ci furono delle differenze di vedute, dei diverbi, io me ne andai un paio di settimane, avvertì un paio di settimane prima e me ne andai, perché non sopportavo più questo suo tipo di insicurezza e protagonismo. Ovviamente in questi casi si è sempre... Il cinema è legato a una grande necessità di collaborare con un sacco di gente. Devi avere una capacità di impartire direttive, quindi devi avere le idee chiare in testa tua, ma anche una capacità di lavorare e comunicare con i caratteri più diversi.
Barbara Streisand, qui questa musica è quella di Come eravamo, film del 1973 di Sidney Pollack con Robert Redford, era fotografato da Harry Strading, però insomma Barbara Streisand ce la ricordiamo in quel film. Come vede l'America oggi rispetto all'Italia?
Ma in America, non dimentichiamoci che negli anni 60 l'America era un'America dove la problematica dei diritti civili era tostissima, le piantagioni del sud, il conservativismo e il razzismo e il capitalismo sfrenato e il potere a livello quasi dispotico di un certo tipo di razza, e quindi questo lascia ancora dei grossi strascici. Abbiamo visto cosa è successo con i tempi di Trump, purtroppo, no? Dove sono stati dei danni molto evidenti. L'America è sempre però straordinaria, intanto ci sta molto bene, devo dire. Los Angeles è una città splendida. Fra poco avrò un dilemma abbastanza difficile da risolvere: se restare in America o tornare in Italia, perché insomma tenere aperte le due cose, no? Dopo aver vinto un paio di premi alla carriera, una decisione ci vorrà. What's too painful to
remember? Paura ad amare, un altro film che ha fotografato Dante Spinotti. Erano Frankie e Johnny, film del 91 di Gary Marshall con Michelle Pfeiffer e Al Pacino, un amore nuovo che nasce dopo anni di esperienza e di delusioni, e dicevano così, si amavano così o stavano per amarsi così.
Ti fa comodo crederlo, lo capisci? Perché così puoi continuare a scappare all'infinito. Tu non mi conosci, io non ti conosco. Sì che ti conosco. Che cosa vuoi, Frankie? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi da un uomo?
Io voglio un uomo che mi ami per sempre, malgrado tutto.
Allora ce l'hai, eccolo, presente. Oh,
questa storia sta diventando un vero incubo.
Frankie, io sto cercando di migliorare la mia vita, tutto qui, e non mi resta molto tempo.
Probabilmente dovresti trovartene un'altra che ha i minuti contati come te.
Può anche succedere, sai, potrei incontrare una donna domani, andarci a letto e credermi innamorato di lei, perché no?
Non sarò certo io quella che ti
fermo. No, non sarai tu a fermarmi, sono io che mi fermo, io amo te. Ma ho tanta paura, Frankie, ho tanta paura che alla fine ti tirerai indietro, che tornerai in quel posto dove ti senti tanto protetta. Quel posto dove nessuno ti può trovare. Ecco perché forzo tanto le cose, non lo capisci? Frankie, occasioni come queste non capitano spesso. Le devi afferrare, perché sennò svaniscono per sempre. E ti potresti ritrovare non soltanto con licenza parlando per l'ultimissima volta a scoparti una persona qualsiasi incontrata per caso, ma a credere di esserne innamorata sul serio e magari a sposarla.
E grazie a Dante Spinotti che ci ha permesso di viaggiare nel suo cinema, nel cinema che lui ha illuminato e il cinema che tutti abbiamo amato.
Oltre il giardino, le storie nascoste del cinema. Un podcast di Barbara Sorrentini.